When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buonasera a tutti, mi presento Emanuele Manco, curatore della rivista online fantasymagazine.it, scrittore e nerd professionista in un certo senso. Sono qui per parlare di un domandone che quando ce l'hanno posto ho detto ma la toccheremo piano, cioè la cultura pop salverà il mondo con, andiamo in ordine, ma giusto perché con Giacomo Lucarini, che di mestiere fa quella roba strana per cui qualcuno ti dice come fare le cose su internet affinché qualcuno possa seguirti.
Mi senza pare. Essere avanzato.
Esatto, però. Senza essere però atteggiarsi a guru, perché insomma non si prende così sul serio come alcuni personaggi. Così come non si prendono sul serio in realtà, perché sia Alice che Alice Cocchetti che Andrea Di Recce sono comunque... lavorano, allora non so se fa anche lui per FinTV, ma sicuramente dice sì.
Io per FinTV ho già dato.
Ok, comunque, insomma, FinTV è una rivista, cioè tra l'altro qui ci abbiamo anche il reparto IT di FinTV, per dire, mentre c'hanno anche questo, mi pare che esista insomma questo altro aspetto su internettiano legato ai 400 calci in cui si prendono, non si prendono maledettamente sul serio, però riescono a essere efficaci tanto quanto, anzi forse di più di quelli che si prendono sul serio.
Volevo intervenire sul fatto che siamo anche, in realtà io e Andrea siamo autori di un podcast che si chiama Pilota, che è un podcast sulle serie TV, insieme a Alice Alessandri, che non ce l'ha fatta venire oggi. Perché
QWERTY, giusto, su QWERTY?
Su QWERTY, sì. Esatto, QWERTY. E le persone di cui parli, che scrivono sui 400 calci, sono Xena Roland e Quentin Tarantino.
Ah, ecco, ecco.
Sono altre due persone che non hanno niente a che fare con... sono degli pseudonimi.
Siamo noi, ma con la striscia nera davanti agli occhi, esatto. Così nessuno capisce che siamo noi.
O con gli occhiali da sole.
Ho fatto spoiler, mi dispiace, questa cultura nerd non si può fare, si rischia sempre di anticipare troppo. Vabbè, dopo la gaffe, cominciamo a presentare, eccola, io la vedo qua davanti, voi la vedete dietro di me, Licia, ciao Licia Troisi, scrittrice... conduttrice televisiva, divulgatrice scientifica e bella persona, personalmente la posso definirla anche così, dipende onde, che sarà qui anche lei per rispondere al domandone. Quindi cominciamo proprio col collegamento, quindi con Licia in collegamento. E che idea ti sei fatta da questa domanda? Come sei arrivata a questo incontro? Dimmi, dici.
Beh, è indubbiamente effettivamente la domanda del secolo e io parto subito con la risposta, ma in realtà non lo so se la cultura pop salverà il mondo. Secondo me comunque una buona mano gliela può dare, perché la cultura pop ha tantissimo a che fare con l'immaginazione. Secondo me nell'ultimo periodo l'immaginazione ci manca tantissimo. La capacità di immaginare un futuro diverso, di immaginare tout court un futuro, è una cosa che secondo me abbiamo disimparato a fare. Già prima della pandemia non la facevamo proprio benissimo, Poi la pandemia ci ha dato l'ultima botta e quindi questo, diciamo, muscolo dell'immaginazione ci si è un po' contratto. Secondo me da questo punto di vista la cultura pop può dare una grandissima mano.
Cominciamo, Giacomo. Mai vado in questo ordine, ma non per mancare di rispetto, ma...
Io sono più o meno della scuola di pensiero di Licia, forse un pochettino più pessimista, mi definirei. Allora, io ho scritto questa cosa ieri sera velocemente per farmi un po' mente locale, per vedere le prime cose che mi uscivano, così almeno do magari anche uno stimolo. E io ho scritto: la cultura pop salverà il mondo? No. Chiaramente, il mondo è già condannato. La cultura pop serve a noi come palliativo per andare gioiosamente verso il disastro, che poi ha ancora senso chiamarla popolare. Forse siamo nell'era delle megaculture di nicchia, preda di nicchie molteplici e a volte inconciliabili, e che adorano darsi addosso l'una con l'altra, con un'illusione di macro pop, ma poi sotto sotto siamo ognuno... gioca nella propria squadra, diciamo così, e alle volte la cultura pop viene usata come anestetico. Mi fermo qui perché poi ho altre domande marzulliane che vi farò.
Alice?
Ma allora, anche io, è una domanda effettivamente abbastanza trabocchetto, nel senso che è ovvio che la risposta è dipende da... cosa intendiamo per cultura pop, cosa intendiamo per salvare il mondo e una quantità di altre cose. Quello che mi viene da rispondere è un pochino ripensare a quando c'è stato un periodo, diciamo durante i primi anni 2000, insomma, andando verso la fine degli anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto delle potenzialità che la cultura pop collegata alla diffusione di internet poteva avere anche a livello unificante per far sì che, insomma, che ci si riconoscesse trasversalmente in dei linguaggi, in delle storie, in dei frammenti narrativi, eccetera, mentre poi purtroppo abbiamo visto che non tanto la cultura pop quanto i meccanismi di internet applicati alla cultura pop hanno invece portato a degli effetti abbastanza, come dire, deleteri, mi viene da dire. Anche qua dipende ovviamente da cosa Il dipende è una parola da usare in qualsiasi, parlando, ad attaccare a qualsiasi discorso. Però esatto, quello che dicevi anche tu delle nicchie che si sono create corrisponde anche alle bolle che si sono create, e questo ha portato a un'illusione di comprensione. Quando tu sei dentro la bolla hai questa sensazione, o la nicchia, hai questa sensazione di condividere un bellissimo discorso con tante altre persone anche lontane da te, e ti perdi un po' la prospettiva del fatto che in realtà siete un ambiente chiuso e fuori ci sono altre bolle che hanno questa stessa percezione. Per cui di nuovo la risposta è ancora dipende. Sono d'accordissimo anche con Licia Troisi sul fatto che allenare l'immaginazione è una delle poche cose che ci possono salvare, anzi che dobbiamo farlo, perché in questo momento dobbiamo escogitare degli stratagemmi per uscire da una situazione nera, quindi l'immaginazione ci serve tanto, sì.
Andrea.
Grazie per la domanda. La cultura pop salverà il mondo? Assolutamente no. La cultura pop è la principale responsabile dell'instupidimento del mondo. Secondo me, nel momento in cui andiamo al supermercato e ci sono le patate di Thor Love and Thunder o le arance di Star Wars, come società abbiamo fallito.
I pacchi di pasta di Thor Love and Thunder ci sono.
Bravi, però.
A me l'hanno pure dato alla proiezione, è stato un momento...
Era buona poi, almeno?
Non lo so, è ancora là perché...
lo scopriremo quando...
Con quanto aumenta, ho detto me la rivendo al mercato nero prima o poi.
Lo scopriremo quando bisognerà fare il mercato nero con le provviste che abbiamo stoccato in casa. E secondo me, a parte il fatto che, come hanno già detto anche gli altri, dipende cosa intendiamo con cultura pop, perché può voler dire veramente tutto e niente... La cultura pop, dando per assunto che stiamo parlando di l'amore, la fruizione di fumetti, cinema, serie TV, eccetera, funziona, ha senso finché è un fenomeno di nicchia, è come l'opposizione al governo. L'opposizione serve come cane da guardia delle istituzioni, serve per dire alle istituzioni cosa stanno sbagliando, cosa non funziona. Nel momento in cui l'opposizione passa al governo, si rivela assolutamente incapace di governare e ci ritroviamo con le arance di Star Wars.
Giustamente. Allora, io vorrei dire che adesso noi ci nobilitiamo, siamo alla Yulm, parliamo di cultura pop, no? Ma in realtà, fino a qualche anno fa, noi eravamo i nerdoni, giusto? Cioè, parliamo del mondo nerd. Recentemente mi è arrivata una newsletter di un'azienda che si occupa di lingue, di traduzione, di servizi di traduzione, che dice che in Arabia Saudita i nerd vengono chiamati fornelli, come, diciamo, con una parola che significa tipo fornellino a gas portatile, cioè sono una fiamma che li anima. In Spagna sono covatori di uova, cioè un termine che in realtà significa covatore di uova. In Portogallo duri come il ferro. E in Italia, per esempio, secchioni, con un etimo particolare che deriva dal fatto che amano riempirsi forse di nozioni che la maggior parte delle persone considerano stupide. E qui ovviamente però si parla del nerd come lo studente capace, lo studente migliore di tutti. Mentre in realtà, personalmente, l'immagine che ho di me nerd non è del migliore degli studenti possibili, ma di quello che faceva di tutto pur di non studiare, guardava e leggeva fumetti e roba del genere. Ora dico, ci vogliamo, vorrei dire a tutti quanti, adesso rispondetemi, perché ci dobbiamo nobilitare? Perché dobbiamo rinnegare il nostro passato di consumatori anche di roba inutile? Non so, chi vuole cominciare?
Io farei iniziare Elisa, guarda.
Ma allora, a parte che stavo per alzarmi e andarmene, perché non mi sento più titolata a stare in questo consesso, avendo io comprato una volta il bagno schiuma a forma di testa di Darth Vader.
Vabbè, ma cosa vuol dire? Io ho quello dell'uomo ragno.
Esatto. Facciamo finta che non abbia fatto questa cosa nella mia vita. No, perché ci dobbiamo nobilitare? Ma assolutamente. Ho visto che ci si comincia a interrogare tra di noi su che cosa sia la cultura pop, ma in generale per me è tutto quanto quello che viene dal popolo sostanzialmente, quindi una cultura, un immaginario condiviso, che è frutto anche della società e di quello che alla gente piace. In questo senso assolutamente non ha bisogno di nessuna patente particolare, di giustificazione culturale, eccetera eccetera. Poi anche la parola nerd effettivamente è stata usata così tante volte che oramai vuol dire tutto e niente. Sicuramente ha perso quella caratteristica di nicchia, come si diceva anche prima, che aveva inizialmente. Oramai tutti quanti sono nerd perché essere nerd è diventato figo. Però anche lì voglio dire, ti piacciono delle cose che appunto sono frutto del volgo, tra virgolette, diciamo. E anzi, secondo me è molto importante che la cultura popolare non si appiccichi addosso etichette culturali che non le appartengono.
Condividete?
No, sì, soprattutto quello che io penso è che non è tanto. C'è stato un periodo in cui alcuni di noi sentivano la necessità di nobilitarsi, non nobilitarsi non è la parola giusta, ma di legittimarsi. Io, la mia esperienza è quella di appassionata di serie TV che ha conosciuto questa passione in un momento in cui era veramente una cosa che facevamo in pochi, di ritrovarci su un forum a dire che Buffy era un capolavoro e diciamo 9 persone su 10 ci guardavano, no? Come se fossimo delle persone un
Non
po'
lo so,
strane.
eravamo su un forum, come si fa a sapere se ci guardavano?
Quando lo dicevi fuori dal forum, quando lo dicevi ad altre persone. Però quello che è successo in realtà credo è stato che quel tipo di cultura pop lì, perché poi giustamente non è un'equivalenza cultura pop e cultura nerd, la cultura nerd è forse un sottoinsieme, quel tipo di cultura lì, che era una cosa di nicchia, è diventata una cosa invece che è diventata di massa, è diventata mainstream. E quindi forse il passaggio sta lì. Oggi tutti guardano le serie TV, guardare una serie TV è diventato un tratto caratteriale in un certo senso. Quali sono le tue serie preferite? È una delle prime domande che si fa quando si conosce qualcuno, e quindi non è tanto che, cioè la legittimazione è forse venuta naturalmente da questo passaggio, che però è anche un passaggio che non è stato del tutto indolore, io credo, però forse questo è un argomento più ampio che magari approfondiamo o no.
Avete altro da aggiungere? Giacomo?
Sul fatto della cultura popolare, è come dicevi giustamente, che appunto alle volte assume i contorni di mainstream, quindi anche visto un po' come il nemico, cioè la massificazione che, come dire, ingloba, mastica, ingoia, ripulisce e rende inoffensive le cose, no? Molto spesso questo succedeva in vari ambiti. Pensiamo alle prime serie TV, che erano veramente dei lavori molto. Prime serie TV d'autore, naturalmente, Twin Peaks, che è stato un po' lo spartiacque, no? Una volta c'erano Dallas, c'erano Sentieri, no? Queste cose. Era cultura popolare di livello basso. Twin Peaks ha alzato il livello, poi ne sono arrivate altre, però mi sembra che quell'esempio per tanti anni poi non sia più stato seguito. Oggi ci sono serie d'autore semplicemente perché le piattaforme di streaming che hanno tanti soldi riescono a investire, portano l'autore dalla loro parte. Ma a volte lo addomesticano. E quindi non so se la cultura pop in questo senso ha salvato, rinobilitato o rivalutato, oppure ha semplicemente inglobato, preso dentro di sé e resa un po' inoffensiva quella che poteva essere l'utilizzo di un mezzo in maniera sovversiva.
Volevo solo dire, a me la distinzione fra basso e alto in questo contesto non è una cosa che a me piace, ma non è una questione di non piacermi, è una cosa che secondo me porta ad avere una prospettiva sbagliata quando si parla di serie TV, ecco, soprattutto io di quello parlo. Anche il linguaggio utilizzato da Dallas aveva delle sue sofisticatezze, delle sue complessità, ovviamente è completamente diverso da quello che può utilizzare un autore come Lynch. Però l'esempio di Lynch, in realtà, di Lynch e Frost, perché poi la serie non è solo di Lynch, ma anche di Frost, in realtà è germogliato quasi subito. X-Files è X-Files del 93, mi sembra, cioè pochi anni dopo la fine di Twin Peaks. Pix, e la grande rivoluzione del linguaggio seriale è avvenuta tra la fine degli anni 90, appunto X-Files, Buffy eccetera, e poi gli anni 2000, e le piattaforme poi sono in realtà più, l'esplosione delle piattaforme sono più una conseguenza della evoluzione del linguaggio seriale di quegli anni, piuttosto che invece una la fonte della, anzi le piattaforme stanno un po' diluendo, no? Perché c'è tanta TV, troppa TV, ma questo ripeto è un discorso molto ampio che apre mille parentesi, però sì, è vero che nel momento in cui una cultura di nicchia diventa mainstream, si verificano tutti dei fenomeni anche interessanti nella percezione, secondo me, di chi segue questa cultura. Penso al fatto che i nerd, per usare una parola che stiamo usando, per tantissimo tempo si sono sentiti la minoranza che doveva lottare contro la discriminazione, e molti di loro continuano a comportarsi così ancora oggi, quando in realtà sono diventati la maggioranza, e anzi i blockbuster sono blockbuster il cinema fa solo film di supereroi o quasi, le serie TV le guardano tutti, eccetera eccetera. Quindi
ecco, questo è uno spunto interessante, come vediamo chi vuole rispondere, anche tu Licia, questo spunto, cioè per anni noi siamo stati quelli, io mi ricordo quando a scuola mi vedevano leggere quello che adesso si chiama Spider-Man, all'epoca era ancora l'Uomo Ragno.
E noi lo rivendichiamo come tale, continuiamo a chiamarlo Uomo Ragno.
E mi ricordo il professore di chimica che mi fa, ma alla tua età ancora si fumetti, leggi, siciliano un po', anzi io sono stato gentile, e io ho detto no, io leggo. Perché un dato di fatto è che in realtà io leggevo tanto e quindi anche i fumetti. Ma ora come vi sentite voi quando sentite un vicino, mi capita che so, al ristorante gente che parla, oh però sai Captain America, e siccome loro però sanno quello che, o, diciamo, che vedono dai film o da quelli che sono gli adattamenti, voi li vedete come profani e sentite delle cappellate molte volte, dici... Avete voglia di andare da queste persone e dire no, guardate, di fargli una bella conferenza su che cosa è esattamente, oppure no, oppure dite vabbè, guarda, perdonali perché non sanno quello che fanno.
No, allora io mi sono molto riconosciuto nel racconto che facevi all'inizio, anche se io sono andato a scuola nella progressiva e progressista Milano, quindi non è che il professore mi diceva ma tu leggi ancora i fumetti, mi menavano direttamente. E, no, cioè mi è fatto venire in mente che l'altro giorno in metropolitana ho visto un ragazzino che stava spiegando alla madre la trama di Breaking Bad, e no, nessunissima tentazione di intromettermi nella discussione, molta curiosità quando la madre ha chiesto al figlio ma cos'è la metanfetamina?
Beh, la madre potrebbe avere la mia età, quindi insomma anche un po' non è che sia... a suo merito.
Dicevo, nessuna tentazione di intromettermi nel discorso, però una certa soddisfazione, un certo sollievo nel notare che adesso la gente parla di cose che capisco anch'io e non tipo di calcio.
Ecco, il lunedì è un momento imbarazzante per chi masticava certe cose, secondo me. Io mi ricordo in ufficio, per me era il momento in cui io stavo zitto per intera giornata, perché sentivo, però anche quello è nerdismo, no? Cioè anche quello, in realtà, secondo me, ci sono tante altre formule di intrattenimento che è vissuta con lo stesso accanimento.
Ma infatti, ma gli appassionati di calcio che si ricordano della partita dell'87, chi era il mister, chi era la formazione in campo, cioè... funzionano esattamente come si ricorda, come chi si ricorda il film dell'87, chi era il regista, chi era il capoattrezzista, e chi si ricorda il numero dell'Uomo Ragno dell'87, chi l'aveva disegnato, chi l'aveva scritto.
Magari anche inchiostrato, perché addirittura poi...
Ci ho messo anni a capire qual era la differenza. Quindi sì, alla fine è soltanto una questione di chi ha la meglio in quel determinato momento storico. Stiamo assistendo a una svalutazione del calcio a favore dei film di supereroi.
Sono anche d'accordo, non so, Licia, qualche volta anche tu mi pare hai messo un po' l'allarme sulle sulle bolle, no? Sulle polarizzazioni, perché c'è questo fenomeno per cui molte volte andiamo sui social, ormai ce ne sono tantissimi per tutti i gusti e per tutte le esigenze, io sono ormai quasi boomer, quindi sono ancora facebookiano probabilmente, ma insomma la realtà è che ci sono mille modi, Tumblr, forum, no, i forum sono morti, insomma ci sono diverse cose. Ora,
anche Tumblr da quando hanno tolto il porno.
Questa sensazione appunto che di autoreferenzialità delle cose, siamo tutti fighe intelligenti, però poi cosa accade quando entra qualcuno dalla bolla oppure ne usciamo noi, mettiamo il naso?
Prima volevo fare un'osservazione sulle cose che si stavano dicendo prima. Sì, le serie televisive, tante cose che prima consideravamo attenere al mondo dei nerd, quando era ancora non era figo essere nerd, sono diventate mainstream. Però dipende anche da quello che ti guardi, cioè ci sono alcune cose, ad esempio nell'ambito della serialità televisiva, che ti devi essere visto per poter avere una conversazione normale con la gente, non lo so, penso al Trono di Spade, tutti quanti stavano lì a domandarsi quale sarebbe stato la persona che si sarebbe seduta sul trono, ma ci sono tante altre cose dell'ambito della cultura popolare che continuano a rimanere relativamente abbastanza di nicchia, e adesso scantono un po' da quelle che sono le opere d'ingegno di cui fruiamo. Ad esempio il mondo dei cosplay secondo me è rimasto una roba che la gente la guarda di fuori dicendo ma questi che cacchio fanno e soprattutto perché lo fanno. Però anche quello ha a che fare, oddio, anche quello per certi versi sta trovando una testa d'ariete, perché precedentemente era ancora più di nicchia, adesso lo fa tanta gente, però chi non lo fa secondo me continua a guardarlo con estremo sospetto, e così vale anche per tante serie televisive, magari sono piccole, quindi se lo vedono poche persone e tu continui a essere in qualche modo un disadattato perché non sai con chi parlarne. Poi sicuramente ci sono le bolle, cioè questo è assolutamente verissimo, e quindi noi abbiamo una percezione della realtà assolutamente limitata, anche perché tendiamo noi stessi a limitarla, no? Ad esempio, vabbè, Facebook è una roba per vecchi, però su Facebook io continuamente trovo gente, ah, se la pensi così toglimi dagli amici, ah, oggi... 100 miliardi di persone perché hanno detto questa cosa e mi dava fastidio. Poi però ci lamentiamo dell'autoreferenzialità, cioè ce la cerchiamo evidentemente questa bolla e questa autoreferenzialità, per tante ragioni, per carità, tutte assolutamente comprensibili, per certi versi anche giustificabili, però poi ci troviamo all'interno di ambienti asfittici e ce la cantiamo e ce la suoniamo, questo è vero.
Mi fa piacere che ci sia un intervento senza che io abbia inaugurato il momento interventi, anche se in realtà appunto preferirei che sia anche diciamo qualche fesseria, avete improvvisamente qualche domanda, ci interrompiate, non è un problema per me personalmente, non sono anche per loro.
No, prego.
Tanto modero io, quindi decido io. Allora, una domanda. Forse un microfono... No, perché magari diciamo non ti sente, quindi.
No, stavo giocando con segno. Sono vicino al precipizio. È così che mi piace.
Allora, due riflessioni separate. Partendo da quello che ha detto la signora Troisi. Come dice praticamente analisi in bianco, a proposito della bolla, di come affezionarsi a certe immagini o a certe cose aumenti una sorta di narcisismo, noi siamo tutti protagonisti e farei leggere Bianco di Battista Nellis nelle scuole, anche se non è un libro di grande letteratura, ma non serve fare grande letteratura oggi nelle scuole, basta partire anche dal linguaggio più semplice, forse meglio. Seconda cosa, per me in qualunque ambito, letteratura, musica, fantascienza, fantastico, qualsiasi ambiente, che poi nerd è semplicemente quello che intellettualizza un ambito. Oggi la fantascienza, per motivi che non stiamo qua a parlare, ha questo primato. Non è il mi piace questo, a me non piace quello, il gruppo di scena. Che cos'è questo? Cioè definire, così come sappiamo che cos'è Promessi Sposi come romanzo, che cos'è romanzo, che cos'è una serie, che cos'è Star Wars, che cos'è il cinema degli anni 70, che cos'è la musica degli anni 80, definirla, capire perché ma perché una cosa mi piace, definirla insieme, cercare di capire che cosa è prima di com'è brutto bello, io credo che possa aiutare tanto. Tutto qua.
Ah, quindi non c'è una domanda, è una considerazione.
No, riflessioni.
Ah, ecco. Beh, definire, e allora andiamo a nozze con io sono un matematico di formazione, quindi a noi piacciono tanto le definizioni, però io ho paura che quando appunto si rientra nella tassonomia delle cose, tassonomia è molto simile a tassidermia, io ho sempre paura appunto delle nobilitazioni eccessive, delle classificazioni, specialmente in cose che alla fine sono molto, che lavorano molto sulla pancia, parliamoci chiaro, a noi una serie piace perché ci piace, non sappiamo molte volte dire, e poi vabbè qui di noi, alcuni di noi fanno anche questo lavoro critico e quindi è gente che ha studiato, gente che sa il linguaggio, però il pubblico non è che distingue un piano sequenza da un piano americano, al pubblico interessa se la cosa gli piace o meno, quindi diciamo, se dobbiamo ragionare su che cosa è popolare, c'è anche da capire il gusto, secondo me, no? Cioè, non è solo una questione analitica, non credete?
Alice borbotta perché secondo me lei pensa che tutti quanti ormai sanno riconoscere un piano sequenza.
No, non credo.
Io vi posso assicurare che critici cinematografici mi parlavano di una sequenza lenta come piano sequenza. Gente che si spacciava per critico cinematografico. Io non faccio nomi perché sennò qua, visto che registrano, finisco, ricevo una querela. Quindi attenzione, cioè, magari non...
No, certo, comunque così come abbiamo un'educazione ad alcuni linguaggi, diciamo, data per fondamentale per la nostra vita civile, anche avere un'educazione all'immagine forse non sarebbe male, però vabbè, questo parlo anche a livello scolastico, ecco, però qua si apre tutto una grande polemica, non polemica, una discussione che va avanti credo da molti anni, ma ancora almeno in Italia non abbiamo trovato la quadra su questo.
Purtroppo no.
E dubito che la troveremo nei prossimi anni. Una cosa che però volevo aggiungere al discorso che ti stavo facendo prima, anche quando dicevi se non ti viene la tentazione di andare a correggere qualcuno che magari sta parlando di un argomento che a te piace molto, ripeto, anche sempre parlando di serie TV perché quello è un po' il mio campo, effettivamente da quando sono diventate, magari giustamente come diceva Alicia Troisi, ci sono alcune grosse serie che guardano tutti, ancora tante serie di nicchia. Io pensavo più in generale a una fruizione che una volta, io mi ricordo, ero piccola, mia madre mi diceva non guardare le serie TV che ti bruciano il cervello, storia vera, invece oggi...
Ma le serie TV nello specifico?
Le serie TV, sì, sì.
Solo le serie
sì,
TV?
Sì, sì, sì.
No, Buona domenica andava benissimo.
No, però le serie TV in particolar modo davano molto, molto fastidio ai miei genitori, invece oggi comunque è una cosa che è assolutamente riconosciuta come un passatempo, se non altro, se uno ancora magari non arriva a definirlo arte, perché anche lì ovviamente è molto sfuggevole, perché sfuggente come definizione, perché è un'industria, eccetera, però è un passatempo riconosciuto come qualcosa di legittimo, accettabile, condiviso e condivisibile. Quello che volevo dire è che a me non viene la tentazione, sento tante persone che parlano di serie TV e spesso parlano della serialità e mi rendo conto che magari appunto ne parlano da puri spettatori e magari non sanno tutti i meccanismi che ci stanno dietro, e da persona che invece ha sviluppato un'ossessione malsana per queste cose mi verrebbe da dire no, ma questa cosa funziona così, ma perché tu non sai la differenza fra i grossi network, i canali via cavo, le piattaforme, la pay per view, i premium, cioè ovviamente, ma più in generale quello che volevo aggiungere è che secondo me, ritornando al discorso, la cultura pop salverà il mondo. La cultura pop spesso ha migliorato qualcosa nel momento in cui ha attivato delle pratiche sovversive di rilettura di qualcosa che veniva dato come assodato. Penso a tante pratiche di fandom, come anche il cosplay che citava Licia Troisi, o come le fanfiction, o come i fan video, tutta una serie di pratiche che vanno a prendere il prodotto culturale e a rileggerlo e anche a cambiarlo per adattarlo adattarlo alle proprie esigenze. E queste sono pratiche che esistono da che sono nati i fandom, credo dai tempi di Sherlock Holmes e John Watson, ma soprattutto dai tempi di Star Trek in avanti, e sono in quegli ambienti, secondo me, che si sono sviluppate delle sottoculture che poi pian pianino hanno allargato i confini di quello che si poteva dire, si poteva rappresentare, di chi poteva sentirsi incluso in storie da cui è stato sistematicamente escluso. Quindi magari non sono d'accordo con quello che qualcuno ci legge in una cosa, ma sono convinta che ognuno debba avere di un'opera la possibilità di ritrovare se stesso e di interpretarla prima di tutto.
Quindi vabbè, il concetto è che il fan ha il diritto ovviamente di sentire l'oggetto della propria adorazione come qualcosa di suo, secondo te.
E questa sì, con dei limiti, con dei paletti.
C'è un libro molto bello su, adesso veniamo a Silvio, su Star Wars, come Star Wars ha conquistato l'universo, mi pare che si chiama, il mondo, riporta un passaggio in cui dice i peggiori odiatori di Star Wars sono i fan di Star Wars,
certo.
Perché in realtà sono quelli a cui non va mai bene niente, e se sì. Mandalorian fa schifo, magari quella dicono no, però quella fa schifo perché hanno sbagliato, questo film è il più odiato della storia di tutti perché insomma diciamo che
Lucas non ha capito quello che ha scritto.
Esatto. Alla fine i fan arrivano a contestare anche l'originale, cioè hanno cominciato a dire ma no, ma forse hanno sbagliato qualche cosa nell'inserire. Cioè, quindi c'è questa cosa. E appunto gli hater, anche lì, un'autrice per esempio, come ha vissuto la stagione del fandom polarizzato anche sugli aspetti adoranti e odianti allo stesso tempo, e purtroppo forse ci ricordiamo di cose
sì, scusate, io siccome scusatemi che sto da remoto, quindi ho difficoltà, cioè non mi inserisco per non rompergli le scatole, quindi prima di rispondere a te faccio anche un passettino indietro sulle cose che sono state dette, ed ero molto molto d'accordo con quello che ha detto Alice circa la cultura pop, che può essere in qualche modo anche sovversiva, perché appunto una forza proprio della cultura pop è questo fatto che l'immaginario in qualche modo viene condiviso, no? Quindi il fan, non dico si sente autorizzato, diciamo ha il desiderio di partecipare a quell'immaginario e lo fa con forme creative che gli sono più congeniali, come appunto la fan art, eccetera, eccetera. Ovviamente il rovescio della medaglia di questa cosa è che tu vivi così profondamente un immaginario che se addirittura l'autore te lo tocca, tu ti incazzi. E quindi c'è anche, diciamo, il lato negativo di questo aspetto di grande passione che io ho trovato sempre molto bello e molto interessante. Però è ovvio che quando arriva, come veniva detto prima, a dire George Lucas, non sa quello che sta facendo, non conosce abbastanza il suo mondo, perché in realtà quella cosa che ha fatto non va bene, perché io l'avrei fatto in un altro modo. Per me, alla tua domanda, per me è difficile rispondere, perché quando mi sono scontrata con questa cosa io ero molto giovane, perché avevo 23 anni quando è stato pubblicato il primo libro, e anche le dinamiche di internet non le avevo molto presenti, perché quel tipo di mondo stava iniziando a svilupparsi in quel momento, ahimè parliamo di quasi 20 anni fa. E quindi ti posso dire che non la vivevo bene, però avevo 23 anni, voglio dire, chi è che la vivrebbe bene una cosa del genere a 23 anni? Quindi secondo me il problema era più che altro il fatto che io ancora non avevo capito come inserire questa dinamica di adorazione e di, chiamiamolo odio, disprezzo, dai, che si alternavano e della quale io non riuscivo a trovare una sintesi, no, perché poi linea di massima così funziona quando una cosa in qualche modo ha successo. Ci sono quelli che ti dicono che sei un genio e quelli che ti dicono che sei un imbecille, e quindi tu non riesci a capire dove sta il punto di incontro, se puoi fare una media di queste due cose, se devi dare un peso a queste due cose. Poi uno invecchia e si rende conto che questo è semplicemente come funziona il gioco, e quindi un po' lo accetta. È anche vero che sui prodotti molto condivisi, come ad esempio Star Wars, eccetera, eccetera, questa roba diventa pesantissima. Gente che è costretta ad andarsene da Instagram perché partono le shitstorm, per dire. È ovvio che una dinamica del genere la puoi accettare, tollerare fino a un certo punto, quando non è troppo spinta, quando il mondo intero che si mette d'accordo per cominciare a romperti le scatole perché non va bene che ci sia una persona di origine cinese all'interno del mondo di Star Wars, le cose diventano molto più complicate.
Sì, mi viene da dire che lì, scusa, non è solo un problema di fan, ci sono altre problematicità se non ti va bene che una persona cinese faccia parte dell'universo di Star Wars.
Ma c'è chi si ripara dietro la dinamica dell'essere fan, perché l'autore questo non l'ha mai detto,
purezza
quindi
dell'opera
un elfo nero, ragazzi, siamo pazzi, sì, cioè, la sirenetta,
però
questa cosa stranissima,
non possono esistere sirenette nere nel mondo della fantasia, scusate.
Fan di Star Trek che predica l'infinite diversità, infinite combinazioni, appunto, che poi appena arriva il vulcaniano nero, ah no, anatema, non può essere queste robe qui.
Beh,
no?
Penso che io stavo per dire, invece pensa ai fan di Star Trek, non rompono i coglioni a nessuno.
No,
invece tipo, sono...
Allora, l'epoca internet ancora non c'era, io parlo del momento in cui uscì Voyager. Voyager uscì anni 90 e anche vi posso assicurare che anche se non c'era internet, sulle riviste dei club o sulle fanzine cartacee c'erano lo stesso le persone che polemizzavano per le cose, per le scelte. Anche lì mi ricordo Generazioni, il capitano Kirk fu ucciso, non spoilerò nessuno, spero che Generazioni muore, di 30 anni fa. E la gente dice no, non lo dovevano fare, mannaggia, ma è stato tremendo. Oppure addirittura mi ricordo anche per Spock, anno 1982, la morte di Spock. Quindi non è che internet abbia fatto, diciamo, abbia inventato il fenomeno, l'ha semplicemente ovviamente pubblicizzato e velocizzato in una maniera che adesso appunto diventa problematica e frenetica. Uno basta che appunto un po' di persone si accodino e immediatamente quella attrice è stata costretta a uscire perché a perdere una vetrina anche per presentare se stessa, perché quella gente non poteva tollerare un'asiatica. Cioè.
Posso dire una cosa? Ancora peggio è stato che la produzione di Star Wars è andata appresso a sta gente.
Ecco,
perché questo... un personaggio potenzialmente interessante come Rose è stato segato via perché ai fan non piaceva. Cioè c'è anche questa dinamica allucinante per cui a un certo punto i fan entrano all'interno del processo produttivo, almeno per quel che riguarda il cinema, che secondo me è quello che viene più affetto da quel processo di omogenizzazione di cui si è parlato all'inizio, mi pare l'avesse detto Giacomo. Lì proprio c'è un appiattimento veramente molto forte, sia perché ci corrono tantissimi soldi e quindi devi rientrare dell'investimento, però io trovo molto inquietante che si vada così tanto appresso ai supposti desideri dei fan.
Assolutamente. Sì, sono d'accordissimo.
Silvio. Grazie, sono Silvio Sosio, ciao Licia. Non penso che mi veda. Ciao.
Sì, no, però ho sentito. Qui, ciao.
Ciao. Volevo fare un'osservazione un po' cattiva, perché altrimenti il mio personaggio... voi parlate di cultura pop, a volte confondendola con la cultura popolare. No? Sono due cose del tutto diverse.
Sì.
Perché la cultura popolare è quella originata dal popolo, quindi le leggende, i proverbi, il folklore, queste cose qua. La cultura pop è originata da una... piccolo numero di multinazionali ultramiliardarie che dettano tutto quello che arriva e che poi piace al popolo, no? Diciamo, possiamo fare l'eccezione forse per la letteratura, che è scritta comunque da persone singole che comunque poi devono passare attraverso gli editori, e per diventare veramente pop devono passare per editori molto grossi. Con questo non voglio dire che comunque un prodotto che arriva dalla Disney non possa avere dei contenuti trasgressivi o qualsiasi cosa di positivo possiate pensare, però comunque insomma, è un discorso, anche quando si parla il pop cambierà il mondo, salverà il mondo, taglia un po' le gambe se ci pensate, il fatto che vengano da delle multinazionali che pensano ai soldi, insomma.
A me sai cosa fa pensare? A me fa pensare a Boromir che vuole usare l'anello per fare del bene. Cioè, mi sembra che se utilizziamo per esempio le maschere di V for Vendetta per protestare contro Wall Street, beh, ricordiamoci che quello è un marchio registrato della Warner. Sì, è d'accordo, Alan Moore ha scritto V for Vendetta, ma quello che è andato a fare Occupy Wall Street, le persone con Occupy Wall Street hanno comprato una maschera pagando royalty alla Warner. Quindi è
beh, no, comunque c'erano i tutorial per farsela a casa anche.
Magari qualcuno invece non voleva. O comunque quella è un'immagine che ha fatto pubblicità e sai, c'erano un po' di persone lì a Wall Street, ma c'erano anche un po' di, diciamo, di persone che magari guardavano semplicemente, ah guarda che carino, mi vado a vedere il film, e lì royalty alla Warner. Ora vi chiedo, a questo punto raccolgo lo spunto per adesso anche qui, chi lo vuole raccogliere tra di voi. Alan Moore sono anni, dicevamo prima, che avvisa di questo pericolo. L'idolatria verso il supereroe, per esempio, di questi anni, per lui è il fumo negli occhi, perché se è vero che esistono confutazioni di questo mito, è vero che un pubblico, appunto, popolare vede solo l'aspetto, l'aspetto esteriore, e quindi dico, non è una strana coincidenza che in questo periodo, appunto, un po' in tutto il mondo, rigurgiti di destre, rigurgiti di integralismi siano tornati e siano coincisi col decennio in cui il mito supereroistico ha preso piede, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale. Non è una stranissima coincidenza?
No, secondo me non è una coincidenza, perché la destra ha un talento straordinario per appropriarsi di culture che non gli appartengono, quindi lo ha sempre fatto.
Signore degli Anelli, per esempio.
Appunto, cioè non è una cosa che succede adesso. Però in realtà io vorrei fare un passo indietro, perché trovo un pochino banalizzante fare un discorso che riduce la autorialità di quella che noi chiamiamo cultura pop alle multinazionali. Questa è una cosa che succede nell'ultima decina di anni. La Marvel Comics, prima di mangiarsi il mondo e mangiarsi mezzo mondo, essere comprata da Disney e mangiarsi l'altro mezzo, è stata sull'orlo del fallimento per 40 anni, e non erano esattamente dei fighi e delle rockstar gli autori dei fumetti che inventavano Spider-Man o gli X-Men, eccetera. Era, ancora una volta, come dicevamo all'inizio, è molto difficile mettere dei paletti, definire cosa esattamente è pop, cosa esattamente è popolare, perché allora vogliamo mettere un numero massimo di persone che devono costituire il pubblico di quella cosa per stabilire se è pop o meno, diventa estremamente arbitrario in quel senso. E non è popolo un autore di fumetti? Esatto. Cioè, come facciamo? Tu dici le leggende nascono dal popolo, cosa vuol dire? Che differenza c'è tra le leggende e i fumetti? Ma c'è qualcuno che l'ha inventata un determinato centinaio di anni fa?
Ma non è quello il concetto è la diffusione, le leggende, i proverbi sono cose che si sono diffuse attraverso la tradizione. Quella è la cultura popolare, la definizione di cultura popolare.
Facendo finta che fra
cento
anni il mondo non sarà bruciato.
Non è cultura popolare, per esempio, perché non ha originato in quel modo lì, è una cosa diversa.
Come, scusa, non ho capito.
L'Odissea non è cultura popolare.
Come no, l'Odissea è la prima fanfiction della storia.
Non è cultura popolare perché non è una cosa diffusa attraverso il popolo in quel modo lì.
In che senso?
Perché principalmente era per cultura orale, cioè quello che chiamiamo Omero, che poi non si sa esattamente,
che probabilmente non è mai esistito.
Esatto, ha messo insieme delle cose che in realtà venivano tramandate oralmente, cioè un lavoro collettivo, alla fine l'Odissea, l'Iliade. Però secondo me il discrimine sta in quanto una determinata cosa riesce a incidere sull'immaginario e poi anche in qualche modo essere rielaborata dalle persone che hanno conosciuto quell'immaginario. Per questo secondo me Star Wars è cultura popolare e cultura pop. Allora uno può pure dire l'hanno presentato le grandi major, anche se in realtà Star Wars non è nato come film di grande major, perché insomma non era questo. Però il fatto che sia stata una comunità che si è riconosciuta lì dentro e in qualche modo anche ampliato quell'universo, ci ha scritto le sue storie, ci ha fatto le sue cose, secondo me la rende assolutamente cultura popolare, probabilmente una delle poche mitologie moderne che possiamo effettivamente chiamare mitologie.
Beh, ha originato una religione. La cosa interessante potrebbe essere che, non so, adesso noi non siamo nella prospettiva storica, non sappiamo cosa accadrà tra 300 anni, però già lo vediamo con il discorso che abbiamo fatto prima, cioè la storpiatura delle serie del tizio che la racconta la tizia che la madre, la madre non capisce cosa è una metanfetamina, questa persona potrebbe raccontare la storia di un tizio, di questo tizio, di questa serie che vede sua figlia, e tra qualche centinaio d'anni ci sarà la leggenda popolare di un tizio col camper che mangiava pollo fritto e, cioè, voglio dire, può essere che in prospettiva storica prima o poi tutte quelle che noi vediamo prodotte oggi diventeranno delle leggende, magari ci sono autori di fantascienza che hanno scritto cose per cui il sacro libro poi appunto era, c'è anche, adesso c'è, Galaxy Quest ha giocato su questa cosa, gli alieni che vedevano una serie simile Star Trek e la prendevano per una cosa vera, per un racconto vero, quindi non sappiamo quello che arriverà tra qualche anno, noi non ci saremo, nessuno di noi, tra 300 anni magari appunto racconteranno dei miti. Avendo perso il contatto con la fonte primaria.
Mi avete fatto tornare in mente una scena di un film che probabilmente abbiamo visto in pochissimi, Il Regno del Fuoco, con Matthew McConaughey e Christian Bale, dove c'è proprio questa cosa, cioè la messa a terra di questo concetto, cioè il mondo è andato in malora perché si sono risvegliati i draghi, hanno distrutto il mondo, e quando le persone si trovano intorno al fuoco rimettono in scena Guerre Stellari raccontandola ai bambini come se fosse l'Iliade. Quella è stata una scena emozionale. Io la prima volta che l'ho vista in un film, vabbè, un film non è granché, però c'è quella scena che proprio, secondo me, l'hanno pensata molto bene perché ingloba in un mondo devastato, no, quella che è diventata poi la cultura digeribile per i bambini, alla faccia di chi dice che Licia, Star Wars non è una roba per bambini, l'ha detto George Lucas, che è fatto per i 12 anni, che poi piaccia a noi grandi, è un altro paio di mani, che vuol dire semplicemente che noi grandi non abbiamo perso...
Siamo in contatto con il nostro bambino interiore.
La capacità...
Non, esatto, significa che dobbiamo rompere le balle perché queste cose diventino per adulti. Allora io voglio, esatto, più sangue nei miei film Marvel perché sono un adulto e allora voglio essere trattato come tale. No, stiamo guardando delle cose per bambini, accettiamolo. E godiamocele.
E ci piace così, cioè, non è che mia figlia la devo costringere a guardare una cosa che piace a me e lei una cosa che piace a lei, no? Però me la deve rendere più adulta, come io non rendo più bambinesco magari qualcosa di adulto.
Aspetta.
Cioè, mia figlia gli ho fatto guardare Arancia Meccanica a 5 anni, sto scherzando.
Dai. Però io posso capire... Ah no,
che finisci magari poi...
Acceso? No, io volevo ricollegarmi ai film Marvel che sono prodotti per bambini, però ne parlavo anche
per ragazzi, dai, no, senza...
per ragazzi, però penso che il primo film della Marvel Cinematic Universe uscito nel 2008, che è Iron Man, poi si è andato a creare in questi 10 anni, però quei film, la maggior parte del pubblico sono quelle stesse persone che hanno iniziato a guardare i film Marvel 10 anni fa, quindi penso che una crescita anche da parte di Kevin Feige e una crescita proprio anche nella scrittura del film sia adatta, proprio perché il pubblico che continua a seguire da fan sfegatato o altro siamo noi che 10 anni fa, con 10 anni in meno, abbiamo visto il primo Iron Man al cinema.
Sì, solo che ora ci portiamo i figli, per chi ha figli.
Anche.
Ma non è solo per bambini, ma è solo per bambini. Io appunto sempre sugli X-Men.
Ma allora, sì, non confondiamo il cinematico col sì, fumettistico,
no, ecco,
perché
io...
sono ambiti, per esempio l'ambito fumettistico purtroppo non ha avuto...
Il fumetto Marvel in generale è
un'altra cosa.
Io continuerò a ripetere finché sarò viva che X-Men Red ha fatto molto più opposizione a Trump che ai democratici.
Beh, non che ci volesse moltissimo,
però che l'opposizione venisse da Fenice che ritorna e prova a combattere l'odio e la paura e lo fa scambiando le menti di chi odia, è poesia. Cioè, quello, un bambino lo capisce, un adolescente magari si commuove, una persona adulta o con una coscienza critica e politica un po' più forte. Mm-mm. Lo vede come un mezzo di resistenza.
Il fumetto è rimasto in realtà un prodotto di nicchia e credo che il fumetto, cioè, non ha avuto questa grande ricaduta, esiste solo per supportare la proprietà intellettuale, quindi è vero che gli autori di fumetti riescono ad avere un po' più di libertà rispetto a quello che potrebbero avere inseriti nel meccanismo produttivo cinema televisivo ormai. Questa è anche una cosa sicuramente che dico, poi è chiaro che non tutti saranno ispirati alla stessa maniera, però sicuramente la distinzione, non ho visto crescere in questi 10 anni il mercato del fumetto, anzi il mercato del fumetto si sta restringendo, almeno in quel settore, perché poi per esempio il mondo manga è esploso in questi anni in una maniera, e lì ci sono tante cose anche mainstream e molte anche cose dirompenti, sempre però comunque con un'attenzione. Vuol dire, quello è una cosa che sarà da osservare, perché praticamente è cresciuto tanto quanto il cinema al confronto il fumetto giapponese, molto di più del fumetto anche europeo, che però comunque ha questi momenti di libertà. In particolare, appunto, vabbè, quindi una cosa che mi piace ricordare è un esempio invece precedente di fumetto, cioè volevo ricollegarmi al mondo del fumetto perché volevo trarre un'altra provocazione delle mie. Nell'Eternauta, un fumetto degli anni fine anni 50 di Hector Osterheld, uno dei protagonisti è un appassionato di fantascienza. Lui si rende conto che c'è questa invasione aliena perché è molto appassionato di fantascienza e quindi la identifica. Ora, in questi anni mi è sembrato che noi appassionati di fantascienza, di fantastico, di distopie, abbiamo, come dire, nasato le cose che sono successe. Ma secondo voi ci ha salvato oppure no? Io temo di no.
Allora, è verissimo, però secondo me è anche tanto un discorso di prima l'uovo o la gallina, perché i responsabili delle principali innovazioni tecnologiche degli ultimi anni sono a loro volta degli appassionati di fantascienza che hanno pensato quello che hanno pensato anche influenzati da quelle che sono state le loro letture. Ora, mi spiace citarlo perché non mi piace, però Elon Musk è notoriamente un appassionato di fantascienza, un appassionato di videogiochi, fumetti, di film, e ogni nuova invenzione che annuncia e poi non riesce veramente a portare a termine ha le radici esattamente in quello. Quindi sì, noi appassionati di fantascienza abbiamo visto arrivare molte cose, ma perché sono arrivate da altri appassionati di fantascienza.
Le pandemie, cioè, e i guai invece.
Vabbè, i guai. Cosa?
No, volevo dire questo: ci ha consentito, forse mi spiego meglio, la nostra passione, il riconoscere quello che è successo in questi anni, dittature, guerre, pandemie, ci sta aiutando secondo voi? Oppure in realtà soccomberemo come il protagonista, uno dei protagonisti dell'Eternauta? Soccomberemo lo stesso?
No, ma è certo che soccomberemo. Che domande!
Non c'è ottimismo.
No, anzi, alle volte, come diceva giustamente anche per qualche guru della tecnologia o tecnocrate, eccetera, alle volte le opere di fantascienza sono state dei manuali di istruzioni su come, no, l'ignoranza è forza, no? Il passato, se lo cancelli, non esiste, oppure basta aspettare, la gente se lo dimentica subito, no? E quindi bisogna riscriverlo. La grande fantascienza in realtà nasceva dal disagio sociale, del vedere dove stava andando la società, no? E traslare questo disagio in un'opera di finzione che però non faceva poi che amplificare il messaggio. E quindi siamo fottuti, però vabbè, è così.
Io dico un attimo, io in realtà non...
Aspetta.
Ah, scusate. Vai, Licia. Ah, ok, scusate. No, io invece penso che non abbiamo visto assolutamente niente, né gli appassionati di fantascienza, né chi non lo era. Abbiamo a posteriori cercato di metterci sopra il nostro immaginario fantascientifico. Quindi succede la pandemia, abbiamo cercato di metterci sopra, che ne so, Contagion e tutte le cose che abbiamo imparato dai film di fantascienza che ne parlavano, per scoprire poi che non era la stessa cosa, avveniva in modi completamente diversi. Anche la guerra e tutte queste altre cose ce le stiamo immaginando secondo quello che ci siamo raccontati negli anni passati, ma in nessun modo stiamo riuscendo a prevederli, in nessun modo stiamo riuscendo ad arginarli, secondo me.
Più che altro, secondo me, facciamo un grosso lavoro di retcon, cioè insomma, prevediamo 2000 cose, se ne avvera una e poi diciamo, cazzo l'avevo detto.
Esatto. voglio dire, parliamoci chiaro, cioè abbiamo aver visto tutte le stagioni di Walking Dead non ci salverà dall'invasione zombie, cioè mi dispiace, ci mangeranno lo stesso.
Ma non è questo, è che noi non impareremo che in realtà non dobbiamo mangiarci fra noi per non far vincere gli zombie, invece la razza umana sarà sempre così, se arrivano gli zombie, i primi a schiattare saranno le persone che si ammazzano fra di loro per salvarsi, quindi in quello non c'è, cioè nell'empatia, nell'apertura verso il prossimo, nella solidarietà, no, la cultura popolare purtroppo non ci ha insegnato niente, forse un po' di spirito di sacrificio, non lo so, io se domani arrivassero i nemici di Goldrake, io da Goldrake ho imparato a pilotare un robot, forse potrei fare qualcosa, mi sacrificherei per andare a combattere, però ecco, mia mamma si preoccupava più di Ranma che di Ken il guerriero, non so perché, forse perché c'era già la teoria gender, mia mamma era un po' all'antica, giuro, non mi hanno mai detto non guardare Ken il guerriero o l'uomo tigre, grande cultura popolare, un uomo dalle sette stelle, cioè quei telefoni usati per strozzare la gente, però quando arrivò Ranma, mia mamma improvvisamente si appassionò alle cose che appassionavano me e disse, ma c'è un ragazzo che diventa una ragazza? E io, sì, sono giapponesi, mamma, cosa ci vuole fare?
Vabbè, questa è una grande verità messa a fuoco in un episodio meraviglioso di South Park, in cui si rendono conto che i genitori rispetto a quello che fruiscono i figli non si fanno nessunissimo problema se è qualcosa di violento, ma impazziscono, esatto, nel momento in cui ha a che fare col sesso.
Esatto, perché noi siamo cresciuti in una TV anche commerciale dove c'era, e c'è ancora, vabbè, c'era Rambo in prima serata, Cobra in prima serata, cioè, e poi però quando c'era 9 settimane e mezzo... forse è meglio che vai a letto, sai, Mickey Rourke con la barba di 3 giorni, poi non vorrei.
Poi l'ho visto di recente, mi sento di dire veramente sopravvalutato.
Beh, tutti gli anni 80 avevano questa curiosa commissione di sesso e violenza, perché la scena, c'era il film d'azione, aveva tipicamente la scena che adesso a Boris direbbero così, famoli scopate, botte senza senso, no? E c'era comunque, era però flu, era il momento flu in cui poi si passa, col video musicale, mi ricordo, e poi si passava di nuovo a botte da oro.
Lì era il senso di onnipotenza dato dalla cocaina che gli faceva sentire che potevano fare qualsiasi cosa.
Come siamo come tempi? Siamo ancora, non lo so, ci sono altri spunti, altre domande polemiche da chi è qua?
Ecco, andiamo. Dai, diteci la verità. Quando guardate la top 10 delle serie più viste su Netflix, anche pensate davvero che la cultura popolare salverà il mondo?
Anche quando guardate l'Auditel, non
quando...
Anche l'Auditel fa questo effetto.
Forse è una domanda un po' stupida, però magari che può accendere quello che magari abbiamo citato, che è il fandom. Visto che avete citato Buffy, quindi la domanda che tra tutti i fan di Buffy, Team Spike o Team Angel?
Allora, dipende.
Quindi
grazie per la domanda. Dipende dal contesto in cui... nel momento in cui sta con Angel... ha senso che stia con Angel, nel momento in cui sta con Spike, ha senso che stia con Spike.
Che risposta democristiana di lei.
Perché è scritto bene, non perché è democristiano.
Però è meglio Spike, in tutto.
Spike è più fico. Perché è più fico.
È molto più problematica.
Però è tossico, è problematico.
Però non si giudicano le ship. No, io anch'io Spaffi vorrei aver... è andata così.
Che è giusto, sì.
L'importante è che non sia Riley, cioè nel senso la cosa più importante è questa.
C'è un altro intervento, domanda?
C'era una domanda lassù in alto, però.
Ah, c'è pure in alto?
Giusto?
Ah, ok, allora da fuori.
La ragazza con la maglietta di Deadpool, voltatevi tutti verso di lei.
Oh, grande attesa per vedere come la Disney riuscirà a edulcorare anche
ma
Deadpool.
No, non credo.
No. Può darsi che invece sarà una sorpresa. Okay?
Volevo chiedere se secondo voi questo forte senso di comunità che si viene a creare comunque all'interno del fandom non possa invece essere una sorta di salvezza appunto dal punto di vista empatico e dei legami che crea tra una persona e l'altra grazie alla forte passione che ci accomuna.
Hai mai frequentato un forum di appassionati di una
serie? Mi sorprende che tu, una donna, faccia questa domanda. Sei mai stata su Reddit?
Io torno a dire che anche nelle pratiche di fandom ci sono delle differenze, ovviamente, che a volte scorrono anche sulla linea di genere, ma non è che è per forza obbligatorio, insomma. Però ci sono dei fandom che magari sono più conservativi, più in cui la loro passione si esplicita nel collezionismo, nell'enciclopedismo, e a volte sono quel tipo di fandom in cui magari si sviluppano quelle discussioni per cui hai cambiato questa cosa, è assolutamente inaccettabile, hai inserito questo personaggio vagamente diverso da tutti gli altri personaggi, è inaccettabile, e a volte leggendo queste discussioni può venire l'idea che insomma non siano delle discussioni sanissime, ecco. Però ci sono, come dicevo anche prima, altri fandom che spesso sono i fandom portati avanti dalle persone che hanno bisogno di modificare il loro oggetto di culto, perché loro in quell'oggetto di culto non ci sono direttamente, cioè riconoscono delle cose di sé, ma loro magari uguali non ci si rivedono, e in questi fandom, che sono sicuramente anche magari più ristretti, anche perché prevedono un impegno molto più ampio, cioè le persone che fanno, non so, le persone che fanno alcuni fan video che sono, non sono i fan film, i fan video sono dei montaggi di scene, è anche un lavoro che impiega del tempo, però per esempio quella è una comunità molto stretta, molto femminile per svariate ragioni, molto derisa da altri fandom, che però al cui interno si sono sviluppate, lo so perché ho letto recentemente uno studio di una dottoranda che si è occupata di questo e ha fatto tutto uno studio di questo particolare fandom, in cui si sono sviluppate delle comunità molto unite con atti di solidarietà molto molto forti, anche poi in difesa dal resto del fandom che arriva e ti insulta perché hai fatto un video in cui Spock e Kirk si baciano e oddio come hai osato, non è assolutamente vero che c'è un sottotesto omosessuale in Star Trek, e quindi... Lo so, cioè, e quindi però io sono molto convinta che ci sia questa possibilità. Ci sono entrambe le possibilità, cioè la possibilità di, e spesso quella più rumorosa, quella più forte, quella che poi, come diceva prima anche Licia Troisi, viene magari a volte seguita dalle major, per riagganciarci a quello che diceva Silvio Sosio, che poi sono loro alla fine che dirigono il gioco, volenti o nolenti, e magari tendono a seguire la parte più rumorosa, ma ci sono, e secondo me ci saranno sempre, dei gruppi di fan che continueranno a utilizzare l'amore che provano per i loro prodotti di culto in modo creativo, in modo sovversivo, in modo solidale e tutto il resto. Perché comunque la cultura, la cultura pop, ma non solo, ha questa enorme possibilità di farci immedesimare negli altri, di farci guardare con occhi altri, di sperimentare storie altre, e questa cosa è comunque ha una sua potenza dentro che secondo me, nonostante tutto, nonostante Reddit, è qualcosa che resiste. Forse io sono ottimista.
Ma no, perché tutto si riduce a chi sono le persone dietro.
Esatto.
Se sei una persona che nella vita vuole fare la guerra agli altri, poi darai origine a quel tipo di fandom tossico che invece di accogliere taglia fuori tutti quelli che non la pensano esattamente come te, tutti quelli che non sono esattamente identici a te. Sei un tipo di persona diversa, più aperta, più propensa al contatto con gli altri, creerai degli ambienti assolutamente solidali, in dei contesti belli e costruttivi, e il fandom in quel caso si rivela una cosa bellissima.
Tra l'altro c'è da dire comunque che per la maggior parte, almeno io non lo so, non ho mai visto una rissa fisica, però quando ho visto in occasioni i fandom fisico rincontrarsi, cioè quando appunto ci sono i forum, alla fine uno, molti sono leoni da tastiera, cioè gente che tu, poi in realtà li incontri, bacciocconi, simpaticone o simpaticoni, insomma, sì vabbè, quella cosa... E poi, insomma, comunque veramente i momenti fisici aggregano, io ricordo, per dire, le aule, non per incensare Licia, ma è vero, percepivi, quando vedevo all'insala Ingellis e poi anche nelle sale più grandi intorno a Licia, in realtà percepivo ammirazione, devozione, non percepivo quell'eter che magari se ne stava a casa sua, perché a lui piaceva dire, vomitare le sue cose dalla tastiera, ma lì non si presentava a dire quello che pensava, almeno non so se poi a Alice è capitato qualcuno che...
No, effettivamente volevo raccontare questa cosa solo perché è divertente. Effettivamente uno si è fatto 2 o 3 ore di fila a Lucca per stringermi la mano e dirmi penso che tu abbia distrutto il fantasy italiano.
Wow, io ci farei una maglietta al posto tuo.
Sai che in effetti è stato un gran momento, devo dire, infatti cioè... Io faccio, vabbè, ma perché dici questo? Fammi qualche esempio di fantasy italiano. Lì è entrato in crisi, poverello, non so perché, forse si aspettava che io non ribattessi, boh. Però è stato non è stata una cosa fastidiosa, tutto sommato. Infatti, insomma, poi la racconto.
Ok, da in poi la maglietta Licia Troisi, non regina del fantasy italiano come è stato detto per anni, ma la distruttrice del fantasy italiano.
Facciamo le conoscenze sui libri, che secondo me
il libro che ha distrutto il fantasy italiano.
Esatto. L'importante è non essere indifferenti, qualcosa bisogna fare, no? Costruire o distruggere, ma vabbè. Come i Sex Pistols. Cioè,
comunque, riprendendo l'intervento di te,
Giacomo,
che mi è piaciuto tantissimo, quanto farei, quanto farei vedere in luoghi pubblici, proiezioni pubbliche di, che ne so, La vita di Adele, Chiamami col tuo nome, Magnolia, Ferro 3, li farei vedere e farei entrare quella cultura pop.
Beh, quello sì, ma... Beh,
sì.
Beh, tante opere Magnolia, meriterebbero una maggiore visibilità, ma il problema forse con l'infantilismo, che poi dice Alan Moore, no, tutti gli altri, è che il problema, se vogliamo chiamare così, è che non sono andati di pari passo. L'esplosione della cultura popolare, dell'offerta di intrattenimento, di svago, anche di spin-off, perché uno alle volte le cose le guardi per staccare il cervello, e va benissimo, con l'educazione. L'educazione è stata sistematicamente distrutta negli ultimi 40 anni, quindi è chiaro che abbiamo anche delle generazioni che non hanno gli strumenti alle volte per avvicinarsi, per apprezzare, per capire, per... E quindi io preferisco il supereroe che risolve tutto con i superpoteri. Io, guardate, mi piacciono tanto, li ho letti tantissimo, sono un grandissimo avido lettore di fumetti, però adesso io non ce la faccio più. Andare sullo schermo e guardare la gente che fa piu, 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 e lancia i cosa poi con le manine. Ora è arrivata la magia. Con la magia vale tutto, non vale niente, cioè... No? Scusa, mi guardo te perché mi sei l'unico che mi stava dando un attimo di soddisfazione.
No, d'accordissimo.
Cioè, e più. Ho capito, ma si può esplodere la testa in qualsiasi momento. Perché devi aspettare quel momento per tappargli la bocca a un personaggio?
Ma la domanda qual è?
Scusatemi, no, era un rant alla Alan Moore. Scusate, no, non mi ricordo più cosa volevo dire. Solo scagliarmi contro la magia usata nei film Disney.
Vabbè, è la non apriamo il capitolo coerenza narrativa. Perché quello sarebbe poi non sempre il
Wanda. Ah sì, scusatemi, è vero. Come o Madonna in Frozen, perché poi insomma, ragazzi, la Kabbalah non è che l'abbiamo inventata.
Non so, io ormai veramente mi immagino tante stanze di sceneggiatori tipo stanze di Boris, F4, laser, F5,
oppure Ragnatella. Un algoritmo.
Però
bravo.
Ah, sì, sì, no.
Sara.
Scusa,
Sara.
Non mi rendevo conto, avevo in mano il microfono e vi parlavo sopra pensando di parlare tra me e me, scusate. No, Giacomo, stai dicendo prima di scagliarti contro la magia, una cosa su cui proprio volevo intervenire, che non confondiamo mai l'intrattenimento, la nostra cultura pop, le nostre passioni con quella che è l'educazione. Anche se, questo d'accordissimo, anche se a me piace sempre molto dire che tutto quello che so lo so dal cinema, dalla musica,
vabbè, sì, questo è sicuro,
perché è un tipo di informazione che mi entra in maniera esperienziale, più facile. Tra l'altro
sì,
facevamo
un esempio della Seconda Guerra Mondiale.
Sulla Seconda
Guerra
Mondiale,
ricordo...
di informazioni che ti entrano in testa, esatto, in maniera molto più semplice. Dici, dove l'ho saputa sta cosa? Ah già, ho visto ben 3 film che dicevano quello e quindi forse è un'informazione vera. Mm-mm. Vai a controllare e scopri che...
In realtà i nazisti erano i cattivi.
Giura! Mi hai fatto lo spoiler, maledetto. E quindi volevo fare il team, la cultura pop salverà il mondo, proprio perché è uno strumento a nostra disposizione che se hai curiosità... voglia di incontrare altre persone che hanno una tua passione e saper distinguere la tossicità, perché nel frattempo hai imparato dalle tue esperienze anche fuori da una sala cinematografica, anche fuori da una cameretta. E quindi se c'è la cultura pop che diventa un linguaggio condiviso, cavolo, ci salviamo il mondo, ci dividiamo tra Team Spike e Team Angel e sappiamo già con chi circolo ha a che fare, e poi dopo ci conosciamo e poi dopo magari cambi idea ed è bellissimo, no?
Certo.
Scusa Andrea, ti guardo fisso così perché volevo solo la tua reazione.
Quanto al cambiare idea, io esprimo forti perplessità su quanto a cambiare idea, perché ormai noto che appunto la polarizzazione porta a discussioni infinite, batti e ribatti di gente che non ha nessuna voglia di essere convinta dall'altro, per esempio. Sì, le trovo noiose, infatti Don't Feed the Troll è la cosa a cui mi attengo. Licia?
No, volevo dire che secondo me questa cosa che tu dici è anche un po' frutto delle echo chamber che dicevamo all'inizio e del casino, qualcuno l'aveva accennato, adesso non ricordo chi. Cioè, quelli tossici fanno più casino e quindi secondo me anche, cioè, non voglio negare che la polarizzazione non ci sia, però diciamo è anche frutto di quanto sono fastidiosi quelli che appunto non vogliono cambiare idea, vogliono essere confermati nei loro pregiudizi. Cioè a me persino sui social è capitato di vedere gente che cambiava idea e so che può sembrare una cosa incredibile, ma succede, dipende anche più o meno da come ti poni. Ovviamente se tutto è posto sul piano dell'aggressività è difficile che qualcuno ti possa dire ah beh sì, in effetti avevi ragione e io un po' ho cambiato idea. E quindi cioè forse appunto bisogna ripartire dall'educazione, anche un pochino dalla gentilezza probabilmente, cercare di essere, forse secondo me in questo sta l'essere adulti fruendo dei prodotti che sono stati inizialmente pensati per bambini e ragazzi, riuscire ad avere questo distacco per cui vedi una cosa in un film che non ti piace, non vai lì a iniziare un flame senza fine con l'autore oppure lo molesti eccetera eccetera, te ne fai una ragione perché appunto sei una persona adulta. E se vuoi criticare, critichi nell'ambito ovviamente dell'educazione, criticare anche duramente, fa parte del gioco, che problema c'è, però ti fermi là. Mentre invece l'infantilismo sta proprio nel modo in cui certi adulti fruiscono queste cose, come se fosse una questione di vita o di morte, che poi è un po' quello che probabilmente dice anche Alan Moore in questi anni.
Che punto siamo? Perché qua stiamo volando altissimi e... Sono 7:32, non ci cacciano. Qualche altra curiosità?
Se avete qualcos'altro da aggiungere, ci fa piacere.
No, perché appunto partendo da una domanda così ci si rende conto che si rischia di allargare. Io una cosa che posso anche considerare è che abbiamo parlato molto di telefilm, serie, giochi, video, cioè si può parlare di tanti media, di tanti contenuti. Qua poi siamo in un festival dedicato alla fantascienza, ma in realtà io credo che ormai in questo calderone ci sia anche il mondo del realistico, delle serie, cioè delle serie come dei fumetti, come dei romanzi. Cioè Zero Calcare ha fatto questa fusione incredibile tra questi mondi, raccontando la storia di un ragazzo di Rebibbia. Quindi credo che ci sia, che non sia solo diciamo, il fantascientifico, il fantastico ad aver contribuito alla cultura pop, ma che ormai ci siano osmosi tra generi e ci siano contaminazioni o probabilmente anche cioè non si distingue più. Noi rivendichiamo orgogliosamente, per esempio in Strani Mondi se ne parlava prima, la nostra appartenenza al fantastico, eppure sappiamo che grosse case editrici pubblicano fantascienza o distopia senza dirlo, o al contrario elementi di questo tipo intervengono in cose che sono assolutamente realistiche. Quindi dico, il calderone è unico ormai, non è più, non riusciamo più secondo me a distinguerci. Io personalmente punterei a un unico portale, che non un unico mondo che parli di, che passi da Breaking Bad a Il Trono di Spade, e questa ormai è la fruizione, no?
Sì, quando una storia è una buona storia, non importa che sia una galassia, una periferia, ma se risuona in una parte di pubblico che poi diventa fandom, e diventa un fandom positivo, costruttivo, cioè che si confronta, no? E alla fine non fa altro che assecondare una delle tendenze umane, che è quello di socializzare. Noi ci siamo evoluti, ci siamo sviluppati, siamo sopravvissuti fino ad oggi perché abbiamo socializzato, e quindi la cultura pop tira anche fuori il meglio di noi, insomma, in qualche modo, quando le storie, come detto così, risuonano abbastanza da permettere alle persone di riconoscersi e di riconoscere anche gli altri come propri uguali, no?
Sì, credo comunque che si tenda a mettere insieme fantastico, fantasy, fantascienza con anche delle narrazioni più realistiche quando si parla di serie TV, magari, per esempio, o non solo, anche di tutti gli argomenti che abbiamo parlato oggi, anche per un discorso ancora una volta di tipologie di fruizione, no? È ovvio che se io sviluppo una passione per una storia, finirò a fare una cosa tipica dei fan, che è quella che dicevo prima, shippare due personaggi, cioè desiderare che due personaggi abbiano una relazione canonica oppure no, e lo farò sia che sto guardando una serie di fantascienza, sia che sto guardando un melodramma iperrealistico. Però siccome io ho un po', personalmente ho un po' odio un po' l'ossessione per il realismo che molto spesso vedo anche nei prodotti di fantascienza, fantasy, anche per esempio per citare il Marvel Cinematic Universe che abbiamo stracitato, in cui a volte insomma ho letto delle persone dire che è bello perché ci sono delle cose, perché i combattimenti, le scene sono fatte in modo realistico, che non mi sembra uno, e secondo è forse una delle cose che più uccide le potenzialità immaginifiche di questi universi. Io penso che la fantascienza e il fantasy abbiano ancora dalla loro proprio questo potere di immaginare qualcosa di diverso dalla realtà, che è qualcosa di cui abbiamo disperatamente bisogno, perché se no ci convinciamo davvero che non c'è alternativa, che non c'è nient'altro oltre al dato di fatto che abbiamo davanti a noi, mentre questo tipo di letterature, penso alla speculative fiction, che è una delle cose che a me piace di più, hanno questa grandissima capacità di provare a immaginare cose diverse, a volte anche peggiori, ma per farci riflettere sul presente. Prima tu chiedevi come mai appassionati di fantascienza non l'abbiamo vista arrivare le cose, ma in realtà la fantascienza non è che davvero prevede il futuro, la fantascienza parla del presente sostanzialmente amplificandolo oppure tirando, insomma, parla tantissimo del presente, quindi è ovvio che però davvero, secondo me, io non lo so, cioè ovviamente la risposta, la cultura pop salverà il mondo, è come avevo detto all'inizio, abbiamo detto tutti, dipende da tantissime cose, dipende da cosa intendiamo, però ancora una volta ritorno anche alla prima cosa che ha detto Licia Troisi oggi: il potere dell'immaginazione è qualcosa di incredibile e di qualcosa che dobbiamo imparare a coltivare e a tenerci stretto, secondo me.
Posso dire una cosa? Ah, no, vai, vai.
Giustamente.
Vieni qua, gliela fai.
Se no, esatto.
Vieni, parla col mio microfono, che ti cedo.
Passare il microfono.
Licia, ci sono sempre, tu hai super fan dappertutto, vedi?
Ah, sì. Allora, io in realtà sono...
Ti prego di...
No, anzi, per me è l'unica del fantasy italiano, e non lo dico per... cioè, perché lo penso veramente, la leggo da quando sono bambina, per cui proprio...
Retro della t-shirt.
No, volevo sapere una curiosità, perché vabbè, la mia saga preferita è La ragazza drago, e volevo sapere se insomma, hai mai pensato di fare di questa serie un film, oppure se ti è stato proposto, perché mi sembra comunque che si presti molto a un adattamento cinematografico, quindi insomma ero curiosa di sapere questo, ecco, grazie.
No, intanto grazie tantissimo a te, quindi apro questa parentesi personale. Sì, esistono dei progetti per fare una serie televisiva, però io non sono praticamente non sono tradotta in inglese, e quindi è abbastanza complicato fare qualcosa perché si cerca di fare ovviamente una coproduzione che possa andare nel maggior numero di paesi possibile, la maggior parte dei soldi stanno comunque nel mercato anglofono, quindi sono tanti anni che ci si prova, però finora non si è ancora riusciti.
Questo è un grosso, sarebbe un interessante, apre un'interessante considerazione, cioè il fatto che la provenienza di questa cultura pop, no? C'è da dire che negli ultimi anni, almeno nel mondo cinetelevisivo, abbiamo visto un po' di produzione di tutto il resto del mondo, e vabbè, però il problema nostro è non riuscire a portare fuori, né, non, forse adesso qualcosa nel mondo televisivo, ma pochissimo, credo, non so quanto le
Però
serie, né nel mondo letterario, no?
ci sono dei paesi che ci sono più o meno riusciti, cioè è vero che il mondo anglofono domina da quelle parti nella produzione cinema e televisione, però ad esempio Dark, che è tedesco, è stato un discreto successo, se lo vedeva
Sì,
un bel po' di
appunto, ma noi
gente,
italiani
oppure
sembra che
Squid
non riusciamo a
Game, cioè
fare questo.
ci sono quelli che ci riescono, noi no. Però non so, francamente, cioè sì, ci sono tutta quanta una serie di ragioni culturali legate soprattutto a quanto la cultura pop venga considerata subalterna in Italia, nessuno ci voglia mettere su dei soldi, questo sicuramente è un fattore molto importante.
Secondo me dobbiamo vedere adesso come va il film di Dampir, che lancerà il Bonelli Cinematic Universe. E oh, dita incrociate, se funziona economicamente, Dio non voglia che magari apre delle porte ad altre produzioni italiane che non sono necessariamente quel secchione di guadagnino e comunque robe generalmente considerate cultura alta.
Lì abbiamo un problema, cioè Houston abbiamo un problema perché purtroppo una produzione che in Italia è faraonica, 14 milioni di dollari, per quegli
Sì, in
confrontata con
America è
quegli
un film a basso
standard,
budget.
esatto, confrontata con gli standard statunitensi in cui mettono 100 milioni di dollari solo per cominciare col catering, è quello il problema,
Vabbè,
no?
però si va per piccoli passi. Cioè,
Certo.
anche Iron Man è costato, so,
80,
credo, un'ottantina di
sì.
milioni di dollari. Adesso 80 milioni di dollari per un film Marvel è appunto il catering.
Non lo so, speriamo che lo
Si
mettano a
parte
base.
piccoli e poi piano piano.
Certo. No, la speranza è che ci sia
Chi non ha
l'inventiva.
80 milioni di dollari?
No, la speranza è appunto che si sopperisca, come appunto è accaduto con le produzioni straniere che citavi, Dark o altro, si sopperisca ai minori mezzi con le idee, cioè quello è alla fine. Molte volte le cose migliori nascono anche col basso budget e ci sono stati geni che hanno lavorato in basso budget.
Esatto, noi le location ce le abbiamo, gli esordi però servono per
C'è da
fare fantasy
dire, lì
soprattutto.
c'è mannaggia te, sei andato a prendere un
Proprio
genere
quel
che
genere lì.
costa un botto.
Non potevi fare Young Adult, che con quattro pacchetti di Shingome facevamo una mega produzione.
No, lo so, ma allora in realtà a me a un certo punto hanno anche chiesto, a me e una delle volte con Sandrone Dazieri che fa thriller, però fa anche serie televisive, ci avevamo chiesto di produrre un soggetto originale e quindi noi stavamo super mega bassi con le richieste degli effetti speciali, no, era tutta quanta una roba molto accennata, però sempre sul fantastico, però non ce l'abbiamo fatta manco così. Secondo me, cioè, sicuramente il fantasy costa un sacco di soldi e questo non c'è niente da fare ed è un limite proprio oggettivo. Sotto questo, però, secondo me ci sono anche proprio dei problemi culturali. Però sono molto d'accordo sulla cosa di Dampier, quello è assolutamente un esperimento molto molto interessante che speriamo insomma vada in porto bene.
Sì, è vero che comunque c'è un problema anche di pubblico, perché se pensiamo per esempio a Freaks Out, che è uno dei film che ha costato di più, insomma, che ha avuto uno dei budget più alti degli ultimi anni e che ha cercato proprio di fare un lavoro di questo tipo, cioè di coniugare con un'italianità invece di un genere che è totalmente alieno dai nostri schermi, è stato un grande investimento, una grande scommessa, purtroppo a livello di riscontro di pubblico, nonostante veramente sia stato pompatissimo, giustamente anche dalla critica, secondo me, perché se non cerchi di spingere un film così ti stai facendo del male, purtroppo non ha avuto non ha avuto il riscontro che aveva. A me è capitato di parlare con Matteo Rovere, che è un produttore regista che fa comunque quello che ha fatto Romulus in TV, poi ha fatto Veloce come il vento, ha fatto Il primo re, eccetera, e anche lui dice che proprio c'è questo problema qua, cioè non c'è solo il problema di budget, ma c'è anche proprio un problema di ricezione di pubblico che manca.
Però guarda invece cosa siamo capaci di fare con più di 10 milioni di euro con Diabolik.
Va bene, credo che su questa nota di speranza.
Io avevo concluso con quel messaggio, immaginazione, credere nel futuro, invece abbiamo finito con Diabolik.
Possiamo chiudere.
Qualcosa di intelligente, io mi taccio.
No, vabbè, ma non. Qualcosa di intelligente.
Questa è una richiesta.
No, io direi che ragazzi, sono le 19.45, parliamo da un'ora e un quarto, siamo arrivati a toccare tante cose, spero insomma adesso avevamo cominciato una ventina di persone, la fame sta decimando il pubblico, quindi ringrazio Licia da remoto, ringrazio Giacomo, Alice.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Grazie.
E Andrea.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.